3 minuti dopo le 20, buonasera a tutti e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti all'Orizzonte delle 20. Orizzonte delle 20 in versione speciale, andremo avanti oltre la consueta mezz'ora fino alle 21.30, un'ora e mezza per seguire ovviamente quello che sta accadendo in Medio Oriente, avete sentito tutti il giornale radio. C'è stato l'attacco dell'Iran con missili balistici che ha colpito il territorio di Israele, circa 200 missili lanciati verso Israele dal regime di Teheran. La maggior parte intercettati, le immagini le abbiamo viste tutti in televisione, bagliori, lampi di luce nel cielo di Tel Aviv soprattutto. Non ci sono al momento notizie di morti o di feriti, ma ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso in questa ora e mezza, un'ora e mezza ricca di interviste, ospiti direttamente anche da Israele, da tutto il Medio Oriente e ragionamenti da fare insieme. Ragionamenti che ci portano verso un'incognita, l'incognita della guerra in Medio Oriente che va verso un'ulteriore escalation, forse la più ardita in questo momento. Quella di un confronto diretto tra Israele e Iran, almeno così sembra da quest'ultimo attacco arrivato nelle scorse ore. Insieme a me diversi compagni per questa ora e mezza, saluto subito Luigi Ambrosio, ciao Luigi.
Buonasera Mattia.
E saluto Martina Stefanoni, ciao Martina.
Buonasera.
Anche subito un collegamento tra poco con Tel Aviv, prima però Martina ricapitoliamo quello che è successo proprio in queste ultime ore, che cosa sappiamo?
Allora, dunque, quello che sappiamo è che l'amministrazione statunitense ha avvisato nel tardo pomeriggio i funzionari, il governo israeliano e l'esercito israeliano di un possibile imminente attacco iraniano su Israele. L'attacco è arrivato poco prima delle 7, ora italiana, sono stati lanciati circa 200 missili balistici verso Israele che hanno colpito parte del centro e del sud di Israele, la maggior parte sembra siano stati intercettati, quindi come dicevi insomma sembra che non ci siano vittime o danni particolari, però è ancora tutto un po' in via di sviluppo. L'attacco è stato confermato poco dopo dall'Iran, che ha detto che era un attacco in rappresaglia per gli assassini del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e anche del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, che ricordiamo era stato ucciso proprio in Iran. L'attacco iraniano insomma era in qualche modo atteso, infatti per tutto il pomeriggio questa notizia si è rincorsa e l'amministrazione del governo israeliano aveva avvisato da tempo la popolazione di stare nei rifugi, quindi anche per questo probabilmente non ci sono vittime. Comunque la contraerea israeliana è molto...
È entrata in funzione,
esatto, quindi...
In questi casi.
Esatto, e di sicuro insomma il portavoce dell'esercito israeliano ha detto che però sono una parte di questi missili sono atterrati, gli attacchi sono finiti circa poco fa, insomma intorno alle 19.40 o qualcosa così, e adesso sembra che la situazione nel paese sia in Israele sia tornata alla normalità più o meno, però insomma è tutto molto in sviluppo, anche la risposta israeliana che il governo israeliano ha già detto ci sarà, che sarà molto dura. L'Iran a sua volta ha detto che se Israele risponderà, l'Iran risponderà di nuovo, quindi siamo abbastanza in una spirale di vendette come è un po' tutta questa guerra dall'inizio.
Da circa un anno è stato colpito soprattutto un edificio a nord di Tel Aviv. Questi sono i suoni delle sirene d'allarme di questo pomeriggio. Con le esplosioni, le deflagrazioni, grazie anche al sistema di intercettazione delle difese israeliane che hanno intercettato e distrutto alcuni di questi missili, la maggior parte di questi missili, però subito a Tel Aviv direi per capire adesso qual è il clima in città, collegata con noi Sara Parenzo, giornalista e ricercatrice. Ciao Sara, grazie per esserti collegata con noi in questo momento, immaginiamo, non semplice per tutti quanti. Ciao Sara.
Era, scusate, ho ancora l'adrenalina un po'. Siamo appena risaliti dai rifugi e prima di portare una testimonianza come giornalista vorrei portarla come essere umano, perché penso che siano momenti che davvero per l'Italia è difficile da immaginare. E noi siamo un anno che viviamo continuamente questi momenti e come è chiaro, voglio dire, l'ideologia politica non fa distinzione. E quando ci è arrivata la notizia che i droni erano sulla via, come l'altra volta, chiaramente si è sparsa una tensione. Nelle ore del pomeriggio la protezione civile ha gradualmente rinforzato le istruzioni, perché ovviamente le cambiano a seconda della gravità delle situazioni, quindi piano piano hanno chiesto alle persone di rimanere vicino ai rifugi e agli spazi protetti, hanno ristretto insomma le attività e gli assembramenti nel corso della giornata, quindi era già evidente che stava per capitare qualcosa. E poi la cosa inquietante, almeno è stato un impatto importante, è che i propri minuti subito prima di scendere nel rifugio, io abito vicino all'ospedale Ichilov di Tel Aviv, abbiamo un condominio vecchio con il rifugio sotterraneo, quindi, che peraltro è più sicuro, ma non c'è campo, quindi, ma subito prima proprio che suonassero le sirene era già arrivata a noi la notizia dell'attentato spaventoso che c'è stato a Yafo. Non so se l'avete già visto,
sì.
Ci sono già 8 morti e numerosi feriti già sparsi. Sono stati uccisi gli autori dell'attentato, almeno si parla di due, forse uno che ancora non sanno esattamente se ce ne sia un altro che si aggira per Tel Aviv. Siamo entrati col cuore pesante, perché comunque l'attentato fatto sul tram, chiamiamolo così, vicino insomma, è una cosa che ti colpisce molto da vicino, no? In una zona dove si va molto spesso, al confine tra Jaffa e Tel Aviv, che poi è anche un po' simbolico, se vogliamo.
Ecco Sara, le autorità israeliane hanno decretato la fine di questo allarme, ma come si stanno comportando le persone adesso, quelle che vedi tu?
Beh, diciamo che noi siamo risaliti a casa e siamo più che altro incollati un po' come tutti alle notizie. Ci sono 2 feriti a Tel Aviv dall'episodio, perché alcuni sono caduti anche nella zona. Dicono che forse stavano cercando di mirare una centrale del gas nella zona dell'Università di Tel Aviv, che è un po' più a nord di dove sono io. E penso che cioè la potenza militare di Israele, quella tecnologica, l'avete vista nel bene e nel male negli ultimi settimane in azione, anche oggi bene o male ha funzionato, però c'è subito la provocazione o l'ammonimento dell'Iran, che dice, come avete detto voi sionisti, che se reagiranno o se reagiremo, non so come collocarmi, di nuovo la partita si farà più dura, e penso che sia questo un po' il nocciolo della questione. Cioè, adesso al di là mi sembra molto sempre fondamentale separare l'esperienza dei civili, perché è un'esperienza durissima e non si può in questi momenti cercare le simmetrie, perché davvero, cioè, secondo me non è corretto. Però una volta che Netanyahu ha ottenuto questi risultati hollywoodiani che abbiamo visto nei giorni scorsi, e in fondo anche oggi, bene o male, ha restaurato l'onore così che il 7 ottobre aveva in qualche modo, insomma, no, messo in discussione, Ecco, se andassimo gentilmente verso degli accordi politici invece di continuare con le guerre, perché anche noi, e veramente anche noi, società ebraica israeliana, siamo esasperati ed è dolorosissimo per me e per tutti quelli che hanno rapporti con l'estero vedere come anche insomma, molta parte del mondo, essendo così indignato, si sta rapportando
Sara,
a noi.
Proprio,
non è giusto.
Certo, proprio a proposito di questo, l'esperienza dei civili che è giusto distinguere, slegare da quella di chi prende poi le decisioni politiche. Adesso tu dicevi basta, forse è venuto il momento di andare verso accordi politici, però
noi lo diciamo basta.
Abbiamo visto però come la popolarità di Netanyahu dopo queste ultime operazioni sia risalita tantissimo. Io mi chiedo, ma il paese, anche dopo aver visto quei bagliori, quei lampi di luce in cielo, quei cittadini che tu ci raccontavi, che cosa dicono adesso, che cosa pensano?
Ma scusa, posso dire che voi avete la Meloni, cioè che cosa, queste sono le popolazioni, cioè la gente sbaglia, però bisogna ricordarsi che in Israele è un lavoro che bisognerà fare per anni sulle coscienze, cioè in serate come queste è la gente normale che si senta protetta da un certo tipo di militarismo. Questo è un grosso problema, perché la gente fa fatica a vedere chi provoca chi fa cosa. Come avete visto, le notizie passano e non passano. Sarà un processo molto lungo quello di sradicare il bisogno, diciamo così, di sicurezza da parte degli israeliani, che chiaramente peggiorato in modo esponenziale dal 7 ottobre, li ha resi veramente ancora più dipendenti da questo tipo di sistema, che naturalmente, per chi lo osserva bene, è un sistema che forse in buona parte si autoalimenta, però chissà se Israele non è neanche una pedina, ed è questa un po' anche la sensazione di questi giorni, cioè è anche una pedina di tanti altri paesi a cui forse fanno comodo tutti questi lavoretti che poi noi paghiamo con i missili sopra la nostra testa. Anche questa è una domanda che sarebbe da fare, cioè Israele non
grazie
è solo.
Sara,
e un'ultima cosa che vorrei dire, cioè ricordatevi che domani sera gli israeliani in teoria entrano, cioè non in teoria, in pratica entrano nel Capodanno ebraico con il cuore veramente pesante per gli ostaggi che non sono tornati, e vi assicuro che c'è tutto tranne che un clima di festa, quindi è importante vedere anche questa fotografia della popolazione, perché i social sono un po' furbianti.
Sì. Grazie Sara Parenzo, grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata.
Sara Parenzo, giornalista e ricercatrice da Tel Aviv, questo sì. Insomma un po' il clima. Anche.
Torniamo alle notizie, perché poi la cosa paradossale è che c'è una vittima dell'attacco iraniano, ma è un palestinese, perché è una persona che è stato ucciso a Gerico con un probabilmente frammento di missile, questo le agenzie non lo riportano, mentre per quanto riguarda Israele ci sono due persone lievemente ferite, questo lo avevamo già detto, dalle schegge a Tel Aviv. Invece, per tornare alla politica, alla situazione drammatica della politica, l'Iran parla di stato di guerra, l'Iran è ora in stato di guerra, ha dichiarato il Ministero dell'Intelligence iraniano. E magari su questo possiamo partire con il nostro prossimo ospite, che è Lorenzo Cremonesi. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera. Io vi parlo da Kiev, dall'Ucraina, quindi non ho in presa diretta, però possiamo cercare di capire cosa sta succedendo.
La cronaca l'abbiamo espletata, diciamo, hai sentito probabilmente anche la coda di questo collegamento da Tel Aviv con Sara Parenzo, che ci dava l'idea di un clima plumbeo anche in Israele, e naturalmente adesso siamo tutti qui a cercare di immaginare quale potrà essere la reazione israeliana, ma quale potrà essere anche la continuazione eventualmente di un'azione iraniana, visto che questa agenzia che è appena arrivata riporta quello che ho letto, e cioè le autorità iraniane che parlano di stato di guerra con Israele.
Ma guardate, ormai ci siamo abituati a distinguere la retorica dalla realtà. La realtà dei fatti è che l'abbiamo visto ormai negli ultimi mesi, ormai da tempo. L'Iran non ha le armi, non ha la forza, non ha la capacità di colpire Israele. Poi può sempre succedere che tra i tanti razzi uno passi e causi delle vittime, ma Israele sa bene di godere dell'immunità, ha l'aiuto degli americani, gli americani hanno le portaerei. L'abbiamo già visto aprire, la prova generale l'abbiamo già vista aprire dopo l'attentato di Israele alla rappresentanza iraniana a Damasco, la rappresaglia che era seguita, era lì la prova generale e l'abbiamo visto. Non ci mettono troppo tempo, hanno delle armi primitive, i droni, gli Shahed e i missili che l'Iran ha sono veramente una generazione o due indietro rispetto alle armi di Israele. Questo veramente mette Israele a riparo, le sue armi l'abbiamo visto come ha operato in Libano. Se Israele si dimostra debole, perché è oggettivamente debole, ma perché è una battaglia impossibile, quella con la guerriglia di Hamas, molto difficile e complicata, in una zona urbana quale Gaza, e poi i risultati li abbiamo visto, 40-50 mila morti, l'eccidio di un'intera popolazione drammatico a Gaza. E invece con le armi convenzionali davanti a uno Stato quale l'Iran, come si sta comportando l'Iran? No, allora a questo punto vince. Quindi l'Iran deve rispondere nella retorica del regime, un regime che è comunque debole al suo interno, che deve fare la voce grossa anche per un discorso di opinione pubblica propria. È un regime, è una dittatura, non sappiamo quale grado di davvero sostegno popolare ha, si è imposto alle elezioni farlocche, quindi deve essere duro, deve rassicurare in Libano, i propri alleati in Libano, deve in qualche modo rassicurare gli Houthi, cioè deve rassicurare tutta quella l'asse della resistenza, ma infatti sarà molto poco. Io mi aspetto qualcosa di diverso, dove l'Iran potrebbe compiere e far male a Israele, potrebbe attaccare in modo terroristico delle ambasciate, degli interessi ebraici o israeliani in Europa, in Sud America. Vi ricordo gli attentati a Buenos Aires nei primissimi anni 90, 85 morti se non erro e 300 feriti nel 92, una cosa del genere, al centro culturale ebraico di Buenos Aires, all'ambasciata di Buenos Aires israeliana, c'erano stati 25 morti pochi mesi prima. Ecco, queste cose, ma nella guerra convenzionale non riesce a fare nulla, o riesce a combinare molto poco.
Certo.
In questo momento davvero Israele ha la supremazia con l'Iran ed è interessante vedere ancora una volta il silenzio del mondo sunnita. Non dimentichiamo che il mondo arabo è diviso tra sciiti e sunniti, l'Arabia Saudita vede addirittura nell'Iran un pericolo molto più pericoloso che non Israele, l'Egitto anche, la Giordania anche, quindi è tutto molto diverso. C'è da dire un'altra cosa, io ascoltavo la testimonianza della collega Parento, sì. Ma guardate, io parlavo con amici in Israele, ci ho vissuto 25 anni, Israele in questo Netanyahu in questo momento gode di un consenso totale, cioè ha ottenuto da politico col pelo sullo stomaco, veramente cinico e veramente duro qual è, si è salvato ancora una volta, lo davano, io no, ma lo davano tutti per perdente, ormai sconfitto dopo il flop del 7 ottobre, lui ha puntato sulla guerra, come continuiamo a dire, Netanyahu vuole, la sua strategia è la guerra per riscattarsi. A Gaza non ci è riuscito tanto, anche se attenzione, che la maggioranza degli israeliani continua a stare con lui su quello che lui fa a Gaza e la maggioranza della popolazione, nonostante la retorica delle piazze, continua a essere d'accordo nel preferire la guerra ad Hamas su la salvezza degli ostaggi. Cioè la sua scelta di aver puntato sull'utilizzo militare, sulla repressione militare di Hamas a costo della vita degli ostaggi lo ha pagato, ma soprattutto ha pagato l'attacco in Libano. Cioè, oggi vedevo gli ultimi sondaggi, il Likud è scattato, è tornato a essere il primo partito del paese, sembra adesso oltre il 40% delle preferenze. Netanyahu è il numero uno. Oggi, se si dovesse votare in Israele, lui, in un modo veramente incredibile, se voi pensate quello che era, lui vincerebbe.
Ma Lorenzo, adesso a questo punto, diciamo, vendetta su vendetta, no? Dicevamo prima che Israele ha promesso vendetta, l'Iran ha promesso vendetta, se ci sarà vendetta, a questo punto che cosa ci possiamo aspettare? Come si prosegue?
Ma allora, ancora facciamo un attimino andiamo oltre gli urli di guerra. In questo periodo il regime iraniano veramente paradossalmente si è dimostrato più razionale e più controllato, anche perché non può far altro, degli israeliani. Io credo che dovranno comunque fare ancora qualche azione, diranno che hanno, come hanno già fatto nel passato, che hanno mirato al centro dei servizi, che hanno anche se Israele non lo ammette, ci sono molte più vittime, che hanno centrato. Io direi che questa è la retorica dei prossimi giorni. Bisogna vedere cosa succede in Libano. Quanto Israele va avanti. Io credo che Israele andrà avanti. Siamo a una guerra aperta dove uno dei due contendenti è molto più debole e l'altro è molto più forte. Quindi è una guerra non ad armi pari. Quindi certo assisteremo alla retorica della guerra, ad azioni eclatanti. Io mi aspetto ancora azioni importanti di Israele in Libano. E questo, quindi da vedere, non è che ho la sfera di cristallo, quanto gli americani riescono a controllare Netanyahu. Io ho l'impressione molto poco, perché se va avanti così, una cosa che Israele potrebbe cercare di fare, questo è il vecchio sogno di Netanyahu, cercare di attaccare i siti nucleari degli iraniani, che abbiamo già detto mille volte, sono difficilissimi, che sono nelle montagne, sono sottoterra. Anche le bombe perforanti di Israele non ci arrivano, ci sarebbe bisogno un'operazione in terra che diventa pericolosissima, perché un conto è usare le armi a distanza e un conto è mandare i propri uomini, però quello potrebbe essere, ecco, in un quadro di peggioramento della situazione, il prossimo passo degli israeliani potrebbe essere questo, mentre gli iraniani non possono fare molto altro, l'abbiamo visto. Gli israeliani hanno molte più armi, non dimentichiamo che Israele ha la bomba atomica, quindi naturalmente questo è, no, nessuno ne parla, a differenza di Putin che l'ha sbandierata fin dall'inizio dell'attacco 2 anni fa, 36 anni fa, gli israeliani non ne hanno mai parlato, ma hanno la bomba atomica, quindi attenzione, e non è uno scherzo, gli iraniani lo sanno bene. Noi abbiamo in questo momento in Israele la coalizione più pericolosa, più messianica, più estremista, più oltranzista mai vista nella storia del paese. Io non lo continuo a dire, sono gli stessi che hanno assassinato Rabin, sono gli stessi che vedono nell'eccidio, nel pogrom di Hamas del 7 di ottobre una stupenda occasione per liberarsi degli arabi dei territori occupati, che naturalmente è l'ultimo passaggio. Guardate che quella, dobbiamo guardare, non sappiamo chi siano quei due arabi, non sappiamo se siano arabi israeliani, quindi cittadini israeliani o palestinesi dei territori, e la differenza è importante, che hanno sparato a Jaffa questa sera, hanno ucciso 8 israeliani più un certo numero di feriti. Beh, se questi fossero arabi israeliani, per i 2 milioni di cittadini arabi di Israele sarebbe un grande problema, perché in questa coalizione di pazzi, di estremisti che c'è in Israele, c'è chi dice che dovrebbero essere buttati fuori. Se fossero palestinesi, quindi verrebbero al 99% dalla Cisgiordania, si riaccende la caccia alle colonne di Hamas in Cisgiordania, sarebbe un altro pretesto per imporre ancora una volta una repressione terrificante in Cisgiordania. Non dimentichiamo che dal 7 ottobre, noi ne parliamo sempre poco, poi adesso in questo momento con tutti i riflettori accesi sul Libano e sull'Iran addirittura è stato dimenticato. Ma guardate che il vero obiettivo, lo dirò sempre, anche se è tedioso, anche se è poi la stessa formula, ma il vero obiettivo di questo governo non è il Libano, non è Gaza, ma è la Cisgiordania. Per questo governo ideologico, massimalista, messianico qual è, il vero obiettivo è annettersi i territori occupati nel 67, in particolare la Cisgiordania, dove si trovano, come ben sapete, oltre a Gerusalemme Est, il Muro del Pianto, eccetera, i luoghi storici dell'Israele del Secondo Tempio, quindi i luoghi storici dell'ebraismo, dell'identità di questo popolo. Mm-hmm. E quindi questo è il loro sogno.
L'obiettivo della destra biblica di Netanyahu, che vuole la guerra. Adesso, appunto, come dicevi tu, Lorenzo, da capire se coglieranno anche un po' al balzo l'attacco iraniano di queste ultime ore per un'altra azione eclatante come quelle che abbiamo visto. Dicevi degli Stati Uniti, Lorenzo, alcuni dei missili iraniani sono stati intercettati dagli Stati Uniti oltre che dalla Giordania. Che cosa ci dice questo anche poi, come va inserito in quella logica che tu ci spiegavi bene degli Stati Uniti che non riescono più a tenere a freno Netanyahu in nessun modo? Abbiamo pochissimi minuti, Lorenzo.
Cerco di essere molto rapido, fermatemi in ogni momento. Ma è la logica che ha dominato questi ultimi mesi. Netanyahu sa di avere come tempo, come minimo, fino alla fine di Biden, che non è il 5 di novembre, anche se lì avremo l'indicazione di chi.
Lorenzo, scusaci, dobbiamo dare per forza uno stacco, assolutamente, perché in questo momento con la diretta che abbiamo cambiato il palinsesto dobbiamo assolutamente dare lo stacco, però ritorniamo da te tra esattamente 10 secondi, rimani in linea con noi.
No problem.
Grazie. Allora, un piccolo stacco, poi di nuovo qui con la diretta sul Medio Oriente. Di nuovo in onda, come promesso, sempre con Lorenzo Cremonesi. Scusaci ancora, grazie. Allora, parlavi degli Stati Uniti, il loro ruolo in questo contesto medio orientale.
Molto brevemente. Per Biden, Netanyahu è stato un enorme problema. Sono alleati storici, non è riuscito a controllarlo. L'alleanza non è tra Biden e Netanyahu, ma è l'alleanza organica, antica, tra Israele e gli Stati Uniti, che va al di là delle personalità, dei primi ministri in Israele o dei presidenti negli Stati Uniti. Non è riuscito a controllarlo, non è riuscito a imporre il negoziato con Hamas. Non dimentichiamo che dal primo abbraccio dopo l'attentato del 7 di ottobre, Biden, quando è arrivato a Tel Aviv, si è abbracciato con Netanyahu sulla pista dell'aeroporto. Da una parte gli ha detto noi siamo con voi, dall'altra gli ha detto bisogna tornare alla politica dei due stati, che assolutamente Netanyahu non vuole e il suo governo ancora meno. Quindi non è riuscito a fare niente e oggi Biden è fermo, è assolutamente castrato, non potrà fare praticamente nulla fino al voto. E poi bisogna vedere chi è Kamala Harris. Allora, chi è Kamala Harris? Allora, per i palestinesi le cose sono, per il mondo arabo, per i palestinesi le cose sono migliori. Kamala Harris oggi non può fare nulla, ha bisogno del voto ebraico, della lobby ebraica. Dico lobby perché il mondo politico americano è fatto di lobby, quindi non c'è nessuna caratteristica male oppure bene, è fatto così, c'è anche una lobby araba. Comunque sia, e quindi non farà nulla. Dopo però sì. Quindi se vince la Harris, allora la critica sarà molto più dura, certamente non ammetterà nessun tipo di azione come è avvenuta finora a Gaza, imporrà il cessate il fuoco fino a imporre un embargo militare, cosa che Biden non ha mai fatto. Se vince Trump, cosa su cui mira Netanyahu, quindi è 50-50, beh, allora se giudichiamo quello che era il vecchio Trump nel primo mandato, allora Netanyahu avrà mano libera addirittura ancora più di oggi.
Lorenzo Cremonesi, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, buon lavoro ovviamente perché sei in Ucraina, come ci dicevi, a Kiev, a seguire quell'altro fronte di guerra.
Grazie a voi, buon lavoro.
Luigi, Martina, adesso un brano.
Sì, prendiamo un po' di fiato.
Sì,
poi andiamo avanti fino alle 9:30.
Eh sì.
Same world. got lost. Everything I've done in my last walk, a little more. I walk through the pain and joy that gives the years over my back. Oh. To make sure that I am not lost. On and off the road I work to keep your love on top. It's the only way for me to be as strong as I'd like to be.
All My Days, le 20:35 minuti, l'orizzonte delle 20, questa finestra speciale inconsueta ovviamente per seguire gli ultimi sviluppi in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran contro Israele. Andiamo avanti fino alle 21:30 con me sempre Luigi Ambrosio e Martina Stefanoni, ma soprattutto Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI per il Medio Oriente, ci ha raggiunto, grazie per essere con noi anche a lei.
Grazie a voi per l'invito.
Toninelli, abbiamo visto questo lancio di quasi 200 missili balistici da parte dell'Iran. Da un certo punto di vista è un salto di qualità rispetto al precedente attacco che era stato condotto soprattutto con dei droni. Insomma, queste sono delle armi che sembrano un po' più sofisticate. Dall'altro però ora aspettiamoci la reazione israeliana. E allora, pensando a Teheran, come Teheran può pensare di contrapporsi veramente sul piano militare con Israele?
Ma Teheran sa probabilmente, anzi quasi sicuramente, di non poter controbattere combattere una guerra con Israele. È per questo che ha atteso tutte queste settimane, perché ricordiamoci che l'Iran aveva promesso una reazione già con la morte di Ismail Haniyeh, avvenuta appunto a fine luglio a Teheran. Aveva detto che sarebbe arrivata nei tempi, modi più adeguati, ma fino alla morte di Hassan Nasrallah e poi l'operazione di terra, l'inizio dell'operazione di terra di ieri, l'Iran non aveva mai risposto a Israele, consapevole del fatto che appunto le capacità dal punto di vista tecnologico militare sono profondamente differenti. Quindi sicuramente l'Iran non aveva intenzione di rispondere, si è trovato un po' costretta a farlo, soprattutto sembra essere caduta anche in una trappola che ha tessuto abilmente Netanyahu nel corso delle ultime settimane, da fine luglio a questo momento. Come diceva benissimo lei all'inizio, è stato un attacco più assertivo rispetto a quello di aprile. Aprile aveva lanciato droni e missili cruise che ci misero 2-3 ore per arrivare fino in Israele. Oggi ha lanciato missili balistici che ci ha messo 12 minuti, quindi dando molto meno tempo a Israele di prepararsi per una eventuale appunto per attivare i sistemi di difesa nei confronti dell'Iran. Quindi sicuramente ha fatto un salto di qualità, ha mostrato capacità migliori. Molti missili sono arrivati, hanno colpito anche Tel Aviv, nonostante Israele abbia detto che non hanno provocato danni. Detto ciò, appunto, come diceva benissimo lei, si aspetta la risposta di Israele, che ha già detto che ci sarà, e siamo a un passo da una guerra regionale.
Ecco, eh sì, perché l'altra, nel caso del precedente attacco missilistico, poi anche la risposta di Israele fu contenuta in termini relativi, naturalmente, lo diciamo visto che stiamo parlando di una guerra. Questa volta dobbiamo invece aspettarci una reazione più violenta, più massiccia?
Io mi aspetto una reazione più violenta, più massiccia, perché i toni sono stati più incendiari anche da parte israeliana. Qui entra in gioco ovviamente la diplomazia. Sappiamo da fonti non confermate però che l'Iran aveva già oggi pomeriggio informato la Russia che avrebbe attaccato questa sera, si è prodigata a far sapere agli Stati Uniti che avrebbe attaccato questa sera e allo stesso tempo si è prodigata a liberare lo spazio aereo nel tentativo di evitare vittime civili e innocenti sotto un certo aspetto. Quindi sicuramente l'Iran ha aumentato il tiro, ma lo ha fatto cercando di premunirsi da potenziali conseguenze nefaste per se stesso, dal punto di vista anche dell'immagine sotto certi aspetti, no? Quindi dipenderà in che modo la diplomazia internazionale avrà percepito questo tipo di attacco e che pressioni riuscirà a imporre su Israele. Al momento abbiamo visto che le pressioni su Israele sono state scarsissime dal 7 ottobre a oggi, soprattutto in relazione all'escalation recente che c'è stata in Libano. Non mi aspetto molto di diverso in realtà, purtroppo, però l'unica cosa che possiamo sperare è che la diplomazia faccia qualcosa di meglio.
Ma Zaninelli, in tutto questo il mondo arabo sunnita come si posiziona? L'abbiamo visto festeggiare dopo l'omicidio di Hassan Nasrallah in Libano, ma a questo punto che posizione prende?
Ma io rigetto innanzitutto la classificazione sciiti sunniti, che lascia un po' il tempo che trova. Ricordiamoci che Hamas, movimento sunnita, fa parte dell'asse della resistenza guida iraniana sciita. Ricordiamoci anche che il jihad islamico palestinese, che è qualcosa che si avvicina molto anche all'islamismo sotto certi aspetti, adesso è una semplificazione totale di quello che ho fatto, però anche qui sunnita vicino all'Iran sciita. Allo stesso tempo vediamo come partiti cristiani libanesi siano molto vicini a Hezbollah e quindi a un partito sciita, quindi la situazione è molto più complessa e molto più fluida. Se dovessimo però parlare di paesi, diciamo, maggioranza sunnita, e soprattutto credo che lei faccia riferimento alle monarchie del Golfo da un lato e dall'altro alla Giordania, la Giordania è un alleato storico di Israele, ha paura di un'escalation, l'abbiamo sentito nel discorso del ministro degli esteri fatto presso le Nazioni Unite di venerdì in occasione proprio del raid che poi ha portato alla morte di Hassan Nasrallah. Ha manifestato tutta la sua preoccupazione nei confronti di un'escalation. I paesi del Golfo hanno criticato Israele per l'operazione che ha portato avanti, che ha portato alla morte di Hassan Nasrallah, quindi sicuramente non prenderanno parte a dei combattimenti perché non ne hanno la benché minima intenzione né tantomeno il vantaggio. Detto ciò, sono estremamente preoccupati dalla situazione regionale.
Certo, ma invece tornando all'Iran, nei giorni scorsi, insomma, si diceva che dal punto di vista del regime iraniano non aveva intenzione in qualche modo di cadere nella trappola di Tel Aviv, invece poi si è trovato un po' costretto a farlo. Cosa è cambiato? È questione di opinione pubblica interna?
Io ho scritto un pezzo lunedì, che è uscito lunedì per ISPI, in cui spiegavo come l'Iran in Libano avrebbe potuto perderci la faccia se non avesse in qualche modo risposto, e anch'io credevo che appunto l'Iran, perché tutti i segnali dicevano che l'Iran non avrebbe risposto, che si fidava in qualche modo delle capacità militari di Hezbollah, che era abbastanza, secondo Teheran, erano abbastanza forti per poter resistere all'attacco israeliano. Quello che è cambiato nelle ultime ore è stato, secondo me, l'invasione di terra israeliana e la minaccia appunto di questa invasione che potesse andare ancora più in profondità. Quindi hanno capito che Hezbollah è profondamente in difficoltà, che ci stavano perdendo, io uso la stessa espressione anche se non è bellissima, se ci stavano perdendo la faccia proprio a causa di questa di questa escalation e delle mancate risposte da parte dell'Iran, e quindi in qualche modo si sono trovati un po' costretti a dover rispondere. Per quanto invece riguarda la risposta della la percezione della popolazione interna iraniana, la popolazione è profondamente divisa. C'è una parte che sicuramente odia la Repubblica Islamica e odia le posizioni adottate dalla Repubblica Islamica in politica estera, soprattutto il sostegno ai membri del cosiddetto asse della resistenza e quindi alla politica regionale, anche a tutto quello che è l'ostilità nei confronti di Israele, perché toglie risorse tendenzialmente alle problematiche che dovrebbero essere affrontate internamente alla Repubblica Islamica. Dall'altro lato però c'è una parte della popolazione che invece ha chiesto a gran voce l'ottenimento di una bomba atomica. Questo per dire che la popolazione al momento non credo abbia influenzato la decisione politica, e la scelta della Repubblica Islamica è stata più dettata dalla necessità di provare a ripristinare la propria deterrenza regionale in una fase di fortissima erosione appunto della propria deterrenza.
Luigi Toninelli, grazie, grazie davvero, la lasciamo andare, grazie anche a lei.
Grazie a lei, arrivederci.
Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI per il Medio Oriente, esperto soprattutto delle questioni iraniane, della politica iraniana così complessa anche per quello che è la società, come ci raccontava, così divisa. Tra l'altro ricordiamolo, 2 anni anche dall'omicidio di Mahsa Amini, sappiamo quello che ha comportato con la nascita del movimento Donna Vita Libertà. Però ricordava Toninelli che c'è un'invasione di terra in Libano che ha scatenato anche una reazione, la reazione iraniana di oggi, e forse questo è passato un po' in secondo piano,
sì,
dopo le ultime ore.
È successo tutto molto velocemente, però sì, certamente stanotte l'esercito israeliano è entrato di fatto in Libano con questa incursione di terra che si aspettava da un po' di giorni, limitata al sud, ma comunque incursione
limitata. Hanno parlato di operazioni limitate, ma ovviamente su questo non possiamo in questo momento fare previsioni, le facciamo fare magari a chi sta vedendo la situazione proprio lì sul campo. Sabato Angeri, nostro collaboratore, firma del manifesto che si trova proprio a Beirut. Ciao Sabato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto, come è stato visto lì a Beirut quello che è successo nelle ultime ore con la pioggia di missili iraniani su Israele?
Guarda, io ho passato quasi tutto il pomeriggio a Tiro, infatti come giustamente dicevi tu nella prima parte dell'introduzione, con l'ingresso delle truppe iraniane e israeliane tutta quella zona di Libano è diventata di fatto un grande deserto. Le strade di Tiro erano completamente deserte. Gli israeliani hanno lanciato un monito a tutti i civili dicendo: chi si troverà al sud del fiume Litani, che è la frontiera naturale che Israele ha stabilito per creare questa sorta di buffer zone della quale si parla come obiettivo dell'offensiva, tutti i civili che si troveranno in questa zona saranno considerati conniventi o comunque complici, alleati di Hezbollah. L'abbiamo visto già a Gaza, il Libano per fortuna è più grande, quindi i civili sono riusciti ad andarsene in città, ci sono veramente poche persone. Poi quando al tramonto ho deciso di tornare a Beirut perché le voci su qualcosa di grosso che stava per accadere si moltiplicavano. In realtà da qui si pensava più a qualcosa di grosso fatto dagli iraniani, dagli israeliani, quindi è un attacco massiccio magari proveniente da Tel Aviv. Invece appena sono entrato a Beirut, in questo momento forse sentite il mare mentre parlo, mi trovo sulla cornice, sul lungomare della città, appena sono entrato a Beirut in un bar, il primo bar che ho incontrato uscendo dalla superstrada, ho visto macchine ferme dovunque, persone che fissavano qualcosa, mi sono fermato anch'io, e stavano guardando tutti la TV, stavano guardando tutti Al Jazeera, e c'è stata una scena davvero, davvero impressionante, ovvero ogni tracciante che arrivava nel cielo di Tel Aviv e che sembrava dovesse colpire, generava quasi reazioni da stadio. C'era una sorta di tifo per quello che è stato vissuto come forse il primo prima risposta a una guerra dove invece i libanesi finora hanno solo subito. Ora, ovviamente, qual è il punto? Il punto è che in questo contesto, nel contesto medio orientale, nel contesto libanese in particolare, in questi mesi, ma a partire dall'ultima settimana, ormai si ha veramente la coscienza, osservando questi luoghi, camminando tra le strade della città, che la guerra sia percepita come inevitabile. Quindi il fatto che lo stato di conflitto diventi quasi una costante nella vita, fa sì, ahimè, ai noi, che arrivi ad esultare quando vedi quello che consideri un alleato che colpisce il tuo nemico. Quindi una situazione davvero, davvero ai limiti, davvero ai limiti della comprensione per chi come noi viene dal mondo occidentale, dove in ogni caso è c'è sempre una distinzione tra bene e male. In Medio Oriente questa distinzione si perde sempre di più.
Ma sì, certo, perché è molto complesso e si complica giorno dopo giorno. Ma lì in Libano c'è, come dicevi appunto, c'è proprio gli effetti concreti, no, degli attacchi israeliani. E non, che prospettive, che sentimenti ci sono in questo momento tra la popolazione, al di là del festeggiamento per l'attacco iraniano, ma dal punto di comunque l'invasione di terra, come ricordavamo, è successa questa notte, avevano annunciato che sarebbe continuata anche la notte che arriva, quindi insomma c'è una situazione di gravità e di escalation anche per la popolazione libanese.
Ma assolutamente sì, infatti è proprio quello che raccontavo prima, cioè la frustrazione di perché sono sul lungomare in questo momento, perché la maggior parte dei profughi dai quartieri musulmani di Beirut e dalle aree del sud che si sono spostati qui nella capitale, chi ha scelto di non andare verso la Siria, si è accampato letteralmente sul lungomare. Ora davanti a me, in questo momento mentre vi parlo, c'è praticamente una tendopoli improvvisata fatta con i segnali stradali, con le palme, con le transenne, alle quali sono fissati dei teli e nelle quali queste persone vivono da qualche giorno per la paura che i quartieri di Beirut o gli insediamenti del sud dai quali provenivano siano colpiti dall'aviazione israeliana. Oggi l'aviazione israeliana ha bombardato di nuovo Beirut. Mentre andavo verso Tiro, a Degne, il quartiere meridionale dove è stato ucciso Nasrallah, ci sono stati nuovi bombardamenti in quell'area. Hezbollah non fa entrare più i giornalisti, neanche quelli di Al Jazeera, e quindi in città comunque la percezione che ci sia una guerra in corso, che non sia una schermaglia come viene definita a volte, limitata al confine, oppure la guerra a bassa intensità, ma che ci sia una vera guerra che ha generato una vera crisi umanitaria, ovvero un milione di profughi, è evidente.
Sabato,
questo a Beirut è evidente.
Sabato, sì. Scusaci, ti dobbiamo interrompere perché sta parlando la Casa Bianca, un portavoce di Washington in questo momento in diretta. Lo sentiamo, resta con noi però.
Noi abbiamo già detto che dovrebbero partire dal Libano i cittadini americani, l'abbiamo detto da questo podio e da altri podi. Non abbiamo iniziato però a gestire una evacuazione di emergenza. Ad ora non abbiamo ancora intenzione di farlo, se questo cambierà.
Sta parlando un portavoce della Casa Bianca in diretta, trasmesso dalle TV, anche dalla TV italiana che lo sta doppiando. In questo momento parla dell'evacuazione dei cittadini americani dal Libano.
La guida del Dipartimento di Stato e cominciare a utilizzare mezzi commerciali per uscire, perché poi se la situazione degenera non potremo farli uscire. Quali sono le vostre preoccupazioni?
Se la situazione dovesse degenerare dovremmo farli uscire, così Jake Sullivan che
è Jake Sullivan che sta parlando, come sentivate. Non si registrano in questo momento notizie nello specifico sull'attacco iraniano, aggiornamenti in più rispetto a quelli che sapevamo. L'unica forse che non abbiamo ancora dato è quella che è la persona che è morta nell'attacco dell'Iran. Sarebbe un cittadino palestinese, se abbiamo capito bene, giusto Martina?
Sì, originario di Gaza, pare, insomma, così leggevo sul New York Times, palestinese di Gaza, insomma, sembra veramente, insomma.
Sì, diciamo i paradossi dei paradossi in questa guerra che è ricca di queste contraddizioni. Torniamo da Sabato Angeli in attesa di capire se Sullivan poi dirà qualcos'altro in più di specifico anche sul ruolo degli Stati Uniti, di Israele nelle prossime ore, un'altra possibile escalation. Sabato, questo tu ci raccontavi, insomma, il clima, come si vivono queste ore lì a Beirut tra chi esulta per la risposta iraniana che è arrivata e chi teme ovviamente per la propria sorte, visto che l'esercito israeliano è, come si dice, boots on the ground in territorio libanese. Però sabato andiamo su Hezbollah, perché in questo momento forse da capire anche le mosse della milizia. Nasrallah è stato ucciso, i funerali non si sa ancora quando ci saranno, se ci saranno, se sono già avvenuti. Hanno la forza in questo momento di rispondere anche loro dopo quello che abbiamo visto da Teheran?
Di rispondere in che termini?
Di rispondere all'invasione di terra, ovviamente, israeliana.
Di rispondere sul terreno, hanno qualche possibilità di dare battaglia. Di rispondere dalla distanza, assolutamente no. L'unica speranza che ha Hezbollah di dimostrare che militarmente non è morta è che le truppe israeliane tentino davvero di occupare come si dice in gergo militare, liberare delle zone, ovvero di essere certi che in quelle zone non ci siano nemici, e in questo contesto Hezbollah ha la possibilità di dare battaglia. Molte voci qui in Libano ipotizzano che al confine, nei 15-20 chilometri che separano la Blue Line dal confine tra Israele e Libano, in questo momento, ma già da qualche giorno, già forse da un paio di settimane, le forze speciali di Hezbollah e i miliziani di Hezbollah che sono riusciti ad arrivare siano nascosti in attesa delle forze israeliane. È una indiscrezione, quindi non è una notizia, prendiamola per quello che è, però mi sembra plausibile, perché è l'unico modo davvero in cui Hezbollah può dimostrare che militarmente non è morto, ed è l'unico modo in cui può in qualche modo continuare la sua lotta contro Israele. Altrimenti, in tutti gli altri scenari militari possibili, Hezbollah non ha alcuna speranza di contrastare le forze israeliane.
Di Nasrallah sappiamo qualcosa in più?
Allora, di Nasrallah si fanno varie ipotesi. All'inizio circolava un'ipotesi che il funerale non si facesse perché non si era ritrovato il corpo. Dato che Hezbollah, come tantissime altre formazioni di miliziani che hanno il culto dei martiri, ovvero di chi si immola per la causa, hanno anche il culto della venerazione del corpo del caduto, a maggior ragione per il capo supremo. Poi Hezbollah stesso ha diffuso la notizia, senza però mai mostrare immagini, che in realtà il corpo di Nasrallah fosse intatto, perché non era morto in seguito all'esplosione, ma era morto asfissiato sottoterra, in seguito al crollo delle strutture. Questo non lo sappiamo, però ciò che sappiamo è che un funerale in grande stile in questo momento potrebbe essere davvero un azzardo. Ovviamente tutti pensiamo che Israele non bombarderà un funerale al quale parteciperanno probabilmente decine di migliaia di civili, però in un clima del genere non si può mai sapere, e quindi uno dei motivi per i quali non hanno ancora svolto il funerale potrebbe essere questo. L'altro motivo, la terza opzione che circola, è quella che si sta cercando il momento e il luogo più adatto per rilanciare pubblicamente, mediaticamente, l'immagine di Hezbollah, e in questo caso si pensa o al quartiere nativo di Nasrallah, che è a est di Chitawi, a est della zona cristiana di Beirut, o a Dainè, al sud, il quartiere dove è stato ucciso, oppure a un grande evento in Piazza dei Martiri al centro proprio di Beirut. Però sul quando è difficile da dire, perché Nasrallah e Hezbollah, da quando ci sono stati gli attacchi, ha completamente chiuso le comunicazioni con la stampa.
Chiarissimo sabato, adesso stiamo cercando anche di collegarci con i nostri prossimi ospiti, soprattutto per capire queste reazioni americane con la Casa Bianca, che adesso, eccolo qua, è uscita l'agenzia proprio in questo momento, la Casa Bianca che dice: l'attacco iraniano a Israele appare essere stato sconfitto e reso inefficace grazie alla professionalità dell'IDF, l'esercito israeliano, e al supporto americano, e non ha causato vittime né danni agli asset del paese, secondo i primi accertamenti. Questo quanto dice la Casa Bianca. Sabato, resta ancora con noi, se puoi ovviamente ti lasciamo qui in sottofondo perché ci colleghiamo allora con Roberto Festa, il nostro Roberto Festa, per capire in queste ore che cosa sta arrivando come dichiarazioni dagli Stati Uniti. Ciao Roberto.
Ciao Mattia. Allora Joe Biden e Kamala Harris hanno monitorato l'attacco iraniano a Israele dalla Situation Room della Casa Bianca, che è la stanza dove si decidono le guerre, dove si seguono le crisi più drammatiche, è la stanza da dove fu seguito l'attacco e il raid che portò all'uccisione di Osama Bin Laden. Il presidente ha ordinato subito all'esercito statunitense di aiutare la difesa di Israele, di abbattere i missili diretti appunto su Gerusalemme e Tel Aviv, e in effetti poi l'ha annunciato una fonte della difesa americana, CBS, l'esercito americano ha intercettato alcuni dei missili di Teheran. Biden ha ordinato l'invio appunto di 3 squadre di caccia che sono immediatamente partite in direzione del Medio Oriente. Ieri sempre Biden aveva ordinato di inviare alcune migliaia di soldati per rafforzare il contingente americano nell'area che conta già di 40.000 unità. Diciamo che da un punto di vista più generale di intelligence, questa volta gli Stati Uniti pensano che si sia di fronte ad un rischio reale, nonostante appunto Anthony Blinken poco fa abbia detto che l'assalto iraniano su Israele è stato in qualche modo neutralizzato. Perché? Perché ci sono tutta una serie di dati che fanno pensare che l'escalation potrebbe a questo punto essere reale. Anzitutto i tempi dell'annuncio. Allora, anche qui ci sono fonti americane e iraniane anche che raccontano che sono stati gli iraniani stessi a fornire agli Stati Uniti informazioni così dettagliate, no, sull'operazione militare, no? Tra l'altro era stata avvertita anche la Russia, tra Stati Uniti e Iran, nonostante appunto i rapporti non siano molto buoni, in questi mesi sono andate avanti forme di diplomazia segreta, soprattutto sulla questione del nucleare. Quindi gli iraniani hanno avvertito gli Stati Uniti, che poi hanno avvertito Israele, di cui anche le notizie così dettagliate sull'attacco, strutture dell'intelligence, 3 basi militari israeliane. Quello che preoccupa gli Stati Uniti però è il fatto che l'attacco sia stato raccontato, sia stato segnalato così, in modo così vicino rispetto poi a quando l'operazione militare è già partita. Ricordo che ad aprile, quando l'Iran aveva attaccato con oltre 300 tra missili e droni Israele, erano giorni, cioè gli iraniani erano andati avanti per giorni a dire che avrebbero attaccato Israele. Questa volta invece l'informazione è stata fatta trapelare a ridosso dell'attacco, segno che appunto l'operazione militare non era simbolica. C'è un altro segno che mostra che l'operazione militare non era simbolica, e cioè l'uso di missili balistici che sono molto più veloci rispetto a quelli più tradizionali. Quindi a questo punto gli Stati Uniti sanno molto bene che l'escalation, lo ricordo, Biden è andato avanti per mesi a dire che lui il pericolo maggiore era un'escalation nell'area che rendesse appunto una serie di guerre locali invece che si trasformassero in un conflitto più generalizzato e distruttivo in tutto il Medio Oriente. A questo punto gli Stati Uniti sanno molto bene che molto dipenderà dalla reazione israeliana all'attacco iraniano. Lo ricordo ancora, ad aprile Israele aveva operato una rappresaglia su una base aerea a Isfahan, anche quella molto simbolica, cioè erano state attaccate delle aree attorno alle strutture nucleari che sono presenti in quella zona. Come a dire, il messaggio era stato: questa volta facciamo così, la prossima volta invece potrebbe essere per voi, per l'Iran, molto peggio. Quindi, come dire, si aspetta a questo punto che cosa farà Israele. Israele potrebbe colpire, si dice in particolare, delle nuclear facilities, cioè delle strutture nucleari nell'area di Natanz. Ecco, questo potrebbe essere davvero, come dire, la miccia ulteriore per far esplodere il conflitto, lo scontro.
Sì. A proposito dell'uso delle armi iraniane, i tipi di missili che sono stati utilizzati, ci raccontavi bene Roberto, 12 minuti per raggiungere il territorio di Israele. Adesso arriva un'agenzia dei guardiani della rivoluzione iraniana: abbiamo colpito 3 basi militari israeliane vicino a Tel Aviv, rivendicano, lo hanno reso noto con un comunicato, e dicono di aver utilizzato anche missili ipersonici, dicono le guardie della rivoluzione iraniane. Non so adesso nello specifico che differenza c'è ovviamente tra missile ipersonico e un altro tipo di missile, ma insomma sicuramente un salto di qualità anche nell'uso degli strumenti militari di offesa. Martina.
Sì, no, appunto, esatto, come ricordava Roberto, rispetto ad aprile, anche se ci sono delle similitudini, è chiaramente un salto di qualità, e come giustamente diceva Roberto, la risposta di Israele determinerà, no, un po' il corso della guerra. E a questo punto è ancora più fondamentale, diciamo, il ruolo diplomatico statunitense, che adesso Sullivan durante la conferenza stampa diceva che l'amministrazione continuerà ad avere conversazioni con gli israeliani, senza però specificare se ha parlato di fatto con Netanyahu. Però ecco, Roberto, adesso gli Stati Uniti si devono prendere in mano la situazione per evitare un'escalation ancora più grande.
E a proposito di questo, vi interrompo soltanto perché leggo un'altra agenzia arrivata proprio in questo istante, parla la Casa Bianca e si usano parole in merito a questo di Biden, che dice: è stata un'escalation significativa da parte dell'Iran, Biden segue minuto per minuto la situazione, ci saranno severe conseguenze.
Ecco.
Parole attribuite a Biden, sembra.
Sì, allora io queste ancora non le vede, poi attribuite, bisogna capire da chi sono state attribuite.
Lo dice il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, appunto in quel briefing che facevamo sentire, ci siamo persi questo passaggio evidentemente, ma il report della Casa Bianca ha detto questo: severe conseguenze, insomma, è la locuzione utilizzata.
Ecco, Sullivan ha anche detto che l'amministrazione statunitense continuerà ad avere conversazioni con le loro controparti in Israele. Tra l'altro non è stato specificato se Biden avrà nell'immediato o è già stata fissata una conversazione con Netanyahu. Staremo a vedere. Sicuramente, diciamo, mancano poco più di un mese alle elezioni, 5 novembre 2024, alle elezioni americane. Non credo che a Biden e a Kamala Harris in particolare convenga che le elezioni si tengano mentre nel Medio Oriente è in corso, non a questo punto, un conflitto localizzato sul confine nord di Israele o a Gaza, ma un conflitto con possibili prospettive, come dire, anche nucleari e di allargamento comunque in Medio Oriente. Quindi insomma, staremo a vedere poi che cosa significa questa risposta, certo, dura all'attacco israeliano. Ecco.
Grazie mille Roberto, grazie davvero, ti risentiamo nel corso dei nostri spazi, dei notiziari, nel giornale radio sicuramente, anche a partire dalle prossime edizioni. Avevamo ancora qui con noi Sabato Angeri, Sabato che è rimasto in attesa, e ti ringraziamo. Sabato, torniamo da te.
Eccomi.
Sabato, dicevi prima, stavi raccontando prima, insomma, un po' anche di questi campi profughi che stanno un po' spuntando come funghi in Libano dopo queste ultime settimane così concitate nel paese. Abbiamo letto anche di tanti sfollati che scappano in Siria, o addirittura di famiglie siriane che erano scappate dalla Siria ed erano andate in Libano e ora tornano in Siria. Quindi questo dà un po' l'idea della situazione.
Esattamente, e hai giustamente evidenziato uno dei problemi principali della situazione, perché in Siria il rischio per chi scappa dalla crisi in Libano è di finire esattamente come sono stati i palestinesi qui in Libano per decenni, ovvero nei campi profughi che poi non vengono mai regolarizzati, di finire come a lavorare come sostanzialmente uno schiavo, sottopagato, senza diritti, senza documenti, anche se è vero che la Siria e il Libano hanno sempre avuto una relazione particolare storicamente, soprattutto negli ultimi anni, però è al contempo un contesto nel quale qualsiasi civile sa cosa lascia, ovvero una situazione nella quale si bombarda, una situazione nella quale dormire in casa non è sicuro, e non sa cosa trova, perché la Siria è un territorio estremamente instabile nel quale convivono tuttora delle forze contrapposte e soprattutto poi la vita, l'abbiamo visto in decine di contesti, la vita dei profughi va sempre a peggiorare, poi dal momento iniziale della fuga in poi va sempre a peggiorare, motivo per cui molti scelgono di non andare verso la Siria. Al momento, secondo le prime stime, il rapporto sarebbe di circa 1,5 a 10, quindi 150.000 persone a fronte di 1 milione di sfollati. Ma appunto sono stime provvisorie, non è detto che corrispondano ai reali numeri, che potrebbero essere più alti, e quindi bisogna attendere. Bisogna attendere anche lo sviluppo della crisi, perché molti sono fermi al confine siriano, in attesa di capire cosa succede. Se l'offensiva di terra, come hanno annunciato più volte gli israeliani, dovesse esaurirsi in pochi giorni, non è da escludere che queste persone possano tornare indietro. Però purtroppo per questo bisogna attendere.
Sì. Grazie mille Sabato, un abbraccio e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie davvero. Il nostro Sabato Angeli, il nostro collaboratore, giornalista del Manifesto, in diretta da Beirut. Un'altra agenzia arrivata proprio pochi istanti fa, il presidente iraniano Pezeshkian ha parlato e dice: Netanyahu dovrebbe essere consapevole del fatto che l'Iran non è alla ricerca della guerra, ma affronterà con forza qualsiasi minaccia, così ha detto Masoud Pezeshkian. L'Iran non vuole una guerra, ma state attenti, l'attacco di oggi era solo una parte del nostro potere. Questa insomma la situazione. Ci prendiamo un altro momento di respiro, poi torniamo insieme in questa diretta dell'Orizzonte delle 20 fino alle 21.30 questa sera per parlare del Medio Oriente.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said, it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot.
but I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot.
Johnny Cash, She Used to Love Me a Lot, l'orizzonte delle 20, ancora 15 minuti per questa nostra diretta sull'attacco dell'Iran contro Israele. In questo contesto però ovviamente di escalation e di ore molto tese, concitate e di insomma un futuro che è imprevedibile con conseguenze che potrebbero innescare, per quanto non lo siano già, insomma far piombare la regione ancora di più nell'abisso. Ci stiamo forse dimenticando di quello che accade da un anno a Gaza. A Gaza ci sono rimaste pochissime organizzazioni umanitarie che danno assistenza alla popolazione, popolazione allo stremo. Ormai sapete tutti ovviamente i 40.000 morti, oltre 40.000 morti in quasi un anno di guerra di Israele su Gaza. Per fare il punto anche della situazione lì, oggi abbiamo sentito Paolo Pezzati, che è responsabile delle crisi umanitarie di Oxfam. Oxfam che insomma ha dato dei numeri oggi per quanto riguarda la distruzione nella striscia di Gaza. Lo ascoltiamo, l'ha intervistato Chiara Garbin.
Nel comunicato stampa:
dal punto di vista umanitario purtroppo la situazione è sempre grave. Purtroppo non si è attenuata l'intensità delle operazioni militari israeliane, che continuano a creare sfollamenti e distruzione di quello che è rimasto delle infrastrutture civili. Ci sono nel sud di Gaza ancora delle operazioni via terra, quindi ecco, dal punto di vista dell'evoluzione, l'escalation in Libano non è che abbia comportato un rallentamento delle operazioni a Gaza. Quindi la situazione, anzi, possiamo dire che è complice la situazione climatica e il peggioramento delle condizioni atmosferiche rimane grave, anzi, insomma, rischia di far precipitare le condizioni di salute precarie di tante migliaia di persone. In questo comunicato stampa noi diamo una serie di numeri che leggerli tutti insieme scioccano, perché appunto dopo un anno si rischia di essere assuefatti all'ascolto dell'aggiornamento dei numeri. Quando li mettiamo tutti insieme ci rendiamo conto che dietro questi numeri ci sono vite umane, relazioni spezzate. Ecco, l'effetto è molto duro, come noi ricordiamo i numeri, diciamo, ufficiali prudenziali, ovvero quelli che le Nazioni Unite stanno controllando rispetto ai dati ufficiali che il Ministero della Salute di Gaza ha dato, che sono superiori. Però ecco, i numeri prudenziali sono quelli: 6.000 donne, 11.000 bambini morti. Nessuna guerra come a Gaza è stata così distruttiva negli ultimi 25 anni.
Ecco, tu hai parlato dei bambini morti, ma io volevo chiederti anche di mettere un po' il focus sui bambini che invece restano.
È importante ricordare anche la sorte di chi è ancora vivo, perché un altro numero che noi diamo è quello dei bambini orfani e anche dei bambini mutilati. Sono dei numeri senza precedenti, perché abbiamo 25.000 bambini che hanno perso un genitore o sono diventati orfani di entrambi i genitori, e sono decine di migliaia altrettanto i bambini che hanno subito amputazioni fisiche o a uno o a entrambi gli arti.
Ti volevo chiedere un quadro un po' in generale della situazione umanitaria, dove sta la gente, dove si rifugia, come vive.
Le condizioni sono quelle di tendopoli iperaffollate con annullamento degli spazi vitali, annullamento della privacy, situazioni di igiene molto precarie, visto che chiaramente sono saltate tutte le reti fognarie, tutti i sistemi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, quindi si vive in condizioni totalmente inospitali. Le organizzazioni umanitarie, sia locali che internazionali, nonostante il loro grande impegno, riescono a coprire solamente parte dei bisogni, a garantire parte dei servizi. Si può definire una sfida per la sopravvivenza, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, perché comunque in un anno, salvo i 6 giorni di tregua, solamente 2 giorni non ci sono stati bombardamenti, e quindi pensate che cosa voglia poter dire per 300 giorni ascoltare, dove scappare, mettersi al sicuro dal riparo da bombardamenti e magari perdere familiari, perdere affetti, e comunque dover scappare e mettersi al sicuro per un anno. Quindi la situazione è difficilmente descrivibile, non si può riportare facilmente se non attraverso anche le testimonianze che riusciamo ad avere, ecco, che possono magari dare un profumo, possono dare un'idea, ecco, ma è qualcosa di veramente lontano, qualcosa che si viveva nei secoli passati, secondo me.
Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam, sulla situazione nella striscia di Gaza. La cronaca però ci impone di parlare di quello che accade in questi minuti, e in questi minuti sta parlando ancora altre dichiarazioni da Washington. Andiamo subito a sentire.
Come scusa per aver attaccato? Beh, questo non è valido, perché l'unico responsabile è Hamas. Stavo rispondendo alla domanda. Ultimo chiarimento, ovviamente.
C'è un funzionario della Casa Bianca che sta rispondendo ad alcune domande dei reporter americani.
E diciamo che è ancora valido poter passare così tanto tempo a investire in questi negoziati. Certamente noi non rinunceremo alla ricerca di un cessate il fuoco, perché pensiamo sia il modo migliore per liberare gli ostaggi e per assicurare la pace a lungo termine per tutta la regione. Continueremo, però per dei negoziati di cessate il fuoco ci vogliono due parti che si siedano al tavolo. Adesso una di queste parti non vuole sedersi.
Vabbè, continua la conferenza stampa qui alla Casa Bianca. Noi dalla Casa Bianca andiamo di nuovo a Tel Aviv, se non sbaglio, ovviamente nel caso ci correggerà il nostro ospite, che è Meron Rapoport, giornalista israeliano, spesso è stato nostro ospite qui a questi microfoni. Ciao Meron.
Ciao, buonasera.
Buonasera, dove ti trovi Meron soprattutto esattamente?
Sono adesso a casa a Tel Aviv, sono stato per un mezz'ora nel sotterraneo, adesso sembra calma, ma non durerà a lungo.
Non durerà a lungo perché? Che cosa intendi?
Perché è abbastanza ovvio che ci sarà una risposta israeliana, non si sa esattamente che cosa, ma ci sarà una risposta, ci sarà probabilmente qualche bombardamento israeliano ad Iran, non sappiamo ovviamente che cosa, sarà importante, e in risultato c'è da aspettare che gli iraniani rispondano anche. Allora, questa calma forse durerà una sera, ma siamo di fronte a una situazione molto molto delicata e pericolosa.
Ti aspetti quindi, diciamo, un continuo vendetta su vendetta, un continuo peggiorare, una continua escalation della situazione?
Sì, per il momento sembra sì, non c'è per il momento una via d'uscita, per il momento non sembra, meno che gli americani intervengono in modo chiaro e non soltanto quelle parole vuote che dicono che sono, come hanno detto, sull'operazione sul terreno israeliano a Libano, che appoggiano l'operazione israeliana, ma vogliono un cessato di fuoco, dicono cose contrarie nello stesso stesso momento, e se saranno gli americani saranno più seri, forse ci sarà qualche via d'uscita, ma per il momento sì, sembra che ci sarà una vendetta contro vendetta, non vedo un via d'uscita.
Meron, abbiamo provato a porre questa domanda anche ad altri interlocutori come te, israeliani che vivono in Israele, a Tel Aviv, dove sei tu. Di fronte a, immagino, la paura comprensibile di chi si è ritrovato questa sera con i lampi e i bagliori nel cielo, i missili dell'Iran puntati nel cielo, ovviamente intercettati, perché la differenza di forze è sotto gli occhi di tutti, è lampante, si vede, non c'è stato neanche un morto, anzi no, un morto sì, l'abbiamo detto, che è addirittura un cittadino palestinese. Però di fronte a quella scena, che sicuramente scenografica, anche quasi da film dell'orrore, perché si ritrova a Tel Aviv in quel momento, la gente perciò è comunque convinta che questa guerra debba proseguire in queste modalità. Dicevamo che Netanyahu ha una popolarità mai avuta durante quest'anno. Di fronte a quella scena, a quelle immagini, la popolazione israeliana che tipo di impressione ha avuto? Che sentimenti dominano in questo momento?
Domina, non so dire se la paura, ma è stato abbastanza...
E il fatto che potrebbe peggiorare ancora di più quella scena lì che abbiamo visto stasera?
Si può peggiorare, credo che c'è una paura che questo peggiori, sì, c'è questa paura.
Ma cosa domina tra i vari sentimenti?
Credo che la maggior parte degli israeliani, e questo abbiamo visto 3 settimane fa, quando c'erano le manifestazioni enormi nelle strade di Tel Aviv, parte degli israeliani vogliono la fine della guerra, credo che c'era un po' di euforia dopo i successi a Libano, Pager, poi dopo ovviamente l'uccisione di Nasrallah, sì, c'è un po' di senso che abbiamo vinto la guerra, che siamo per vincere, che dopo un anno Israele ha di nuovo questa forza di deterrenza contro i suoi vicini. Adesso, dopo questa notte, sembra che è sparita, è durata forse qualche giorno, non di più, questa illusione che la guerra è finita, che l'abbiamo vinto, e questo porta a un cambiamento veramente che gli israeliani chiederanno la fine della guerra, non siamo lì.
Cioè, tu dici però può subentrare un sentimento diverso che in qualche modo può giocare un ruolo sul governo Netanyahu dopo aver visto questo attacco?
Chi può giocare un ruolo?
Può subentrare un sentimento diverso nella popolazione israeliana dopo stanotte, che può avere un ruolo in qualche modo sulla politica?
Non saprei dire, ma è ovvio, Netanyahu non è popolare, anche quell'ultimo sondaggio, lui ha guadagnato un po', ma ha preso questo da Ben-Gvir, è sempre rimasto nella destra, quell'appoggio a lui è sempre rimasto nella destra, e ancora la sua coalizione è in minoranza secondo i sondaggi. Netanyahu non è popolare, non si fida di lui, la gente non si fida di lui, non si fida del suo leadership. Questo non è il caso. Il caso è che è ancora con l'esercito e con ancora la trauma di 7 ottobre di un anno fa. Gli israeliani non sanno come far finire la guerra, non sanno come si va avanti, non hanno una soluzione, e per il momento, quando non c'è una soluzione, la guerra è una soluzione più semplice. Continuare la guerra è il più semplice che gli israeliani per il momento non sono veramente in pericolo. Sì, è stato non simpatico, c'era un'esplosione abbastanza vicina, l'abbiamo sentito molto forte qui a nord di Tel Aviv, non lo so certo esattamente dove è caduto, ma non è che ci sono centinaia di morti nelle strade, possiamo continuare così, ma il problema è che non c'è, gli israeliani non conoscono un'altra soluzione che la guerra.
E questo, insomma, dice tanto sui giorni che ci aspettano, che abbiamo di fronte, insomma. Grazie, Meron Rapoport, grazie davvero.
Ok, grazie a voi.
Meron Rapoport, giornalista israeliano da Tel Aviv. Siamo arrivati alla fine, Martina, ricapitoliamo giusto proprio in 30 secondi per chi si è connesso adesso.
Sì, cosa è successo? Ma è successo che, insomma, si aspettava da tempo ed è arrivato l'attacco iraniano a Israele in risposta all'uccisione del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ma anche del capo di Hamas, Ismail Haniyeh. L'Iran ha colpito il centro di Israele, compreso Tel Aviv, con tra le 180 e i 200 missili balistici, che quindi ci mettono poco ad arrivare da quando vengono lanciati, ci mettono circa 12 minuti, e questo segna abbastanza la differenza rispetto all'attacco di aprile, che invece ci aveva messo molto più tempo e quindi c'era stato molto più spazio per intercettare i missili. Sembra comunque che, grazie anche all'aiuto sia degli Stati Uniti che di altri paesi come ad esempio la Giordania, l'esercito israeliano sia riuscito a intercettare buona parte dei missili. C'è stato un morto palestinese originario di Gaza, in Israele però, e niente, questo è quello che è successo. L'attacco è iniziato poco prima delle 7, è finito poco prima delle 8, e adesso siamo in attesa di capire cosa succederà, come risponderà Israele, che ha già annunciato vendetta.
Come risponderà, lo capiremo forse nelle prossime ore. Noi siamo sempre qui ovviamente a raccontarvelo, come stasera, a entrare in onda e cambiare anche il palinsesto. Ne approfitto adesso in questo momento per chiedere scusa a tutti in classe, a trasmissione sulla scuola di Alex Corlazzoli e Lara Pipitone, agli ascoltatori ovviamente che se lo aspettavano, che è saltata purtroppo, per dedicare lo spazio a questa edizione speciale dell'Orizzonte delle 20 fino alle 9.30, che sono proprio in questo istante, e quindi noi ci fermiamo qui. Grazie a Martina Stefanoni.
Grazie a voi.
Grazie a Luigi Ambrosio, Diana Santini, Alessandra Tommasi, tutti in redazione che hanno contribuito a mettere in piedi questa diretta, e un saluto a tutti da Mattia Guastafierro. Ovviamente i prossimi aggiornamenti con il GR delle 22.30 e poi domani mattina. Ciao a tutti.
Ciao.